Radio 1 e le Teche Rai presentano
Con parole mie.
Amici, amici di Rai Radio 1, ben trovati all'ascolto. Mentre sto sistemando un microfono meraviglioso e Fulvio Cellini mi dà uno sguardo severo, perché non dovrei farlo in onda. Mentre accanto a Fulvio Cellini c'è Luca Bernardini in regia, con Mimmi Micocci in redazione, assieme a Cecilia Mosetti, assieme a Natalia San Giorgi, Patrizia Cavalieri per i testi, ci fermiamo qualche secondo.
MSC Crociere invita all'ascolto di Con parole mie.
E oggi, caro Fulvio Cellini, apriamo una settimana e diamo anche una puntata di taglio storico. Una puntata problematica, amici cari. Una puntata problematica, e apriamo questa puntata problematica con una voce problematica che sentiamo adesso così.
Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara. Sono contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
È un fin de combat, c'est-à-dire contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
Beh, è un proclama reale, concreto. Di chi era questa voce? Questa voce innanzitutto è stata registrata nel 1971 da una emittente svizzera, TS, e la voce era di Junio Valerio Borghese, il Front National, movimento di estrema destra che aveva fondato proprio Borghese nel 67. E noi di che cosa vogliamo parlare con di Junio Valerio Borghese e di quel 1971? Noi vogliamo parlare di un episodio oscuro della nostra storia repubblicana, accaduto certamente nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970. Che era prima in classifica questa canzone di Lucio Battisti, con questo riff di chitarra che era il retro di una canzone famosissima.
Hai ragione anche tu.
No, no, no.
Cosa voglio di più?
No, no, no.
Un lavoro io l'ho.
No, no, no.
Una casa io l'ho. La mattina c'è chi mi prepara il caffè, questo io lo so.
Anna Lucio Battisti, retro di emozioni, era prima in classifica proprio in quei giorni. Bernardini giustamente me lo ricorda, e io però in realtà me lo ricordo proprio, me lo ricordo fin troppo bene, come si cantasse tutti questo ritornello ossessivo, questo. Sotto questo organo Hammond che dà il segno di quel 1970, 7-8 dicembre 1970. Anna, che poi diventò un'ossessione, un po' come Francesca, non è Francesca, tutti coloro i quali si chiamavano Anna, era finito. Cosa era successo in quella notte? Pensate, era un sabato sera, pioveva a dirotto, c'era lo spettacolo il sabato sera. Io ricordo che era uno spettacolo, se non ricordo male, con Raffaella Carrà, aveva debuttato l'anno prima, nel 69, si era imposta subito con Io, Agata e Tu. Nel 70 Raffaella Carrà si era largamente affermata. E niente, succede questo, che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre si sviluppa un colpo di Stato portato avanti da Junio Valerio Borghese, con tutta una serie di si dice, eccetera, eccetera, ma certamente con l'appoggio di una serie di rivoltosi che avevano proprio previsto di occupare il Ministero della Difesa, le sedi della RAI, radio e telefoni, quindi anche la telecomunicazione, che a quei tempi si chiamava Oteti o SIP. Naturalmente poi prendere tutti insieme i membri del Parlamento, gli oppositori, caricarli su navi mercantili il cui armatore aveva assicurato la possibilità di utilizzarle e portarle in altri luoghi, con l'appoggio evidentemente, con l'appoggio comunque delle strutture occulte, dei servizi segreti o comunque delle strutture occulte americane. E tutto questo naturalmente non aveva preso un corpo così ideale, era stato largamente progettato certamente da Junio Valerio Borghese nella seconda metà degli anni 60 e aveva preso un corpo reale e concreto proprio in quel 1970, in quella notte dell'Immacolata, tant'è che si chiama il golpe dell'Immacolata. E non era semplicemente un chiacchiericcio, anche se il vero colpo di Stato del quale si è sempre parlato era il piano solo del 1964 che prevedeva una grossa operazione militare. Qui c'era una colonna della Guardia Forestale comandata dal maggiore Luciano Berti che si era accampata nei pressi di Via Teulada, che è il centro di produzione televisivo allora come oggi del resto. C'erano degli ufficiali, altissimi ufficiali dell'aeronautica militare, io ricordo il nome di Giuseppe Casero che era in uno dei luoghi, credo nel ministero, addirittura nel ministero di difesa probabilmente. C'erano rivoltosi, ricordo il nome di Sandro Saccucci per esempio, che avevano già preso possesso o stavano per farlo di alcune sedi nevralgiche del potere nazionale. A Milano un altro signore che si chiamava Amos Spiazzi, colonnello, aveva portato avanti un'altra iniziativa analoga, in contemporanea con questo, tutto sotto una pioggia devastante. Partecipavano a tutto, a questo movimento, a questo colpo di Stato, a questo putsch, le forze più varie, quindi elementi deviati dell'intelligence italiano, delle forze armate italiane, membri delle forze armate italiane, esponenti politici non in primo piano ma anche in secondo piano, anche di secondo piano, e poi queste forze più o meno occulte intorno. Il grande regista era proprio Junio Valerio Borghese, soprannominato il Principe Nero, figlio di questa grande schiatta. I Borghese avevano dato papi, nobili e territori nella storia di Roma e dell'Italia, da sempre oppositore fanatico di tutto quello che era di sinistra e soprattutto, accanto a questo, anche un grande eroe di guerra, perché era il padre della decima MAS, quindi il padre di tutti quegli incursori che con i maiali andavano a mettere veramente il terrore a flotte enormi come quelle inglesi. Loro, con atti di obiettivo eroismo, avevano fondato materialmente questa decima MAS, con tutte uniformi tutti uguali per tutti e i gradi, quindi tutte le uniformi erano identiche, non c'erano differenza tra soldati e ufficiali, cambiavano i gradi, quindi una sorta di annullamento nel valore della forza armata. E Borghese era il gran comandante di questo colpo di Stato, benché probabilmente avrebbe dovuto portare questo pacchetto di sovvertimento delle istituzioni a un'altra istituzione, magari un uomo politico che avrebbe poi preso il potere. Tra questi partecipanti c'era anche Adriano Monti, medico, che aveva avuto a che fare con gli ambienti. Io sto veramente ricostruendo tutto a braccio, perché tutto ricordo visivamente quella notte. Qualche mese dopo si parlò di questa vicenda, di questa colonna della Forestale che era andata lungo la Via Olimpica, e lungo la Via Olimpica a un certo punto si era fermata per la pioggia e perché si era avvicinata a questa colonna della Forestale una macchina, un'automobile nella quale due o più persone parlottarono. A quel momento venne dato l'ordine di tornare indietro, ecco, questo è il concetto, però magari lo racconteremo via via. Stavo dicendo, questo Adriano Monti, medico, era legato ad Otto Scorzeni, il nazista, tra parentesi legato alla impresa della liberazione di Mussolini sul Gran Sasso, no? Otto Scorzeni, e a sua volta legato a ambienti dei servizi segreti dell'intelligence americana. Adriano Monti, sono sue opinioni ovviamente, qui riportiamo da Mixer, una trasmissione stupenda, straordinaria, che al golpe dell'Immacolata ha dedicato una bellissima puntata. Qui Monti fa una provocazione, dice: sì, d'accordo, Borghese aveva portato avanti tutta la parte pratica, però poi a reggere materialmente il governo, secondo gli americani, ci sarebbe dovuto essere una figura di spicco internazionale. E chi doveva essere, secondo Monti, ripeto, secondo Monti, questa figura di spicco? Beh, sentiamo direttamente da lui.
Il mio ruolo è stato soprattutto di fare da tramite con certi ambienti internazionali dove avevo delle conoscenze, per conoscere se questa nuova aura di presidenzialismo in Italia, da attuare con l'aiuto di alcune parti delle forze armate, poteva essere gradita in certi ambienti. Non dimentichiamo che l'Italia era legata a certi accordi in campo internazionale con l'Occidente, insomma, no, soprattutto con gli Stati Uniti d'America. Io andai a parlare con Skorzeny, che stava a Madrid, per sapere se lui poteva dare al principe Borghese la conferma che da parte di certi ambienti dell'intelligence americana si guardava con un certo rispetto a una iniziativa del genere. La risposta fu sì, a condizione che ci fosse un personaggio loro indicarono, un nome della politica italiana che avrebbe presieduto questa specie di governo paramilitare o militare, insomma, ecco, quello di Giulio Andreotti, insomma.
Voglio
naturalmente poi adesso sentiremo la replica di Andreotti, che nulla sapeva, ha detto non sapevo niente di questa storia, eccetera eccetera, però di fatto furono giorni, per chi li ha vissuti, furono giorni veramente di grandi interrogativi, perché non accadde subito questa colonna, questa operazione a tenaglia, come dire, che si muoveva verso la sede di Via Teulada, che andava a occupare certi punti forti del potere, come il Ministero della Difesa, il Ministero degli Interni, la sede dei telefoni, la telefonia di Stato. A un certo punto, Mario Monicelli, con la sua genialità, nel 73 fece un film che si chiamava Vogliamo i colonnelli, con Ugo Tognazzi, e buttava in burletta tutto questo, per attenzione, perché non buttava tanto in burletta, perché in realtà aveva ripercorso quella che era stata la strada di questo colpo di Stato. Secondo appunto Monicelli, il colpo di Stato falliva perché pioveva troppo, per cui a un certo punto arrivano tardi all'appuntamento, non si trovano per gli appuntamenti, si intasa Roma, no? Quindi di notte si arriva con le trasmissioni finite, cioè questi fanno irruzioni in Via Teulada vedono i titoli di coda, perché a quei tempi, amici cari, la televisione a una certa ora, alle 23:30, chiudeva le trasmissioni, per cui si vede il colonnello, che era Tognazzi, che spara sul monitor arrabbiato dicendo mi abbiamo fallito il colpo di Stato. Però attenzione, perché questa ironia non era così lontana dal vero, perché effettivamente la pioggia ritardò moltissimo le operazioni legate al trasferimento di questi rivoltosi verso Roma. Muoveva da Città Ducale la colonna della Forestale, di fatto, se non fu così, fu una cosa del genere. Sta di fatto che a un certo momento, vicino a via, appunto sulla via Olimpica a Roma, che è proprio quella grande via costruita nel 1960 che unisce i quartieri sud-est con il centro di Roma, si avvicina alla colonna della Forestale una macchina, un'automobile, nella quale parlottano delle persone e si dà il contrordine, tutti quanti devono tornare a casa. Questo succede proprio quella notte, tra il 7 e l'8 dicembre. E Junio Valerio Borghese, invece, se avesse occupato la sede della RAI a Via Teulada, avrebbe dovuto dire queste parole che abbiamo conservato, mentre in classifica c'era questa canzone.
7.000 marini si sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
All'inizio della guerra nel Vietnam 110.000 soldati americani sono morti in combattimento.
In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5 membri di un'organizzazione terroristica.
Italiani, l'auspicata svolta politica e il lungamente atteso colpo di Stato ha avuto luogo.
Questa angoscia dentro me.
La formula politica che per un 25enne ci ha governato ha portato l'Italia sull'orlo dello sfacelo economico e morale e ha cessato di esistere. Nelle prossime ore, con successivi bollettini, vi verranno indicati i provvedimenti più immediati e idonei a fronteggiare gli attuali equilibri della nazione.
Stanno sparando,
mano a te.
Stanno morendo,
mano per te.
Ma per ognuno che cade giù muore una piccola parte di me. Buio negli occhi, io non vedo più.
Al bar si muore, Gianni Morandi. Credo posso sbagliare, che fosse proprio Canzonissima la trasmissione del sabato sera che andava nella notte tra sabato e domenica della notte dell'Immacolata, e Morandi aveva presentato questo Al bar si muore tra le sue canzoni che partecipavano alla kermesse canora di Canzonissima. Fermiamoci qualche secondo, eh?
Il disco cambia, che musica è, ma che musica è.
Con MSC Crociere questa estate scopri mari incontaminati e paesaggi fuori dai luoghi comuni. Vieni a goderti il relax, il divertimento e l'animazione che solo MSC Crociere sa offrirti. Viaggi in famiglia, in coppia o da solo? Hai meno di 35 anni o più di 65? Corri nella tua agenzia di viaggi e scopri le mille promozioni che MSC Crociere ha realizzato appositamente per te. Una crociera MSC, la riconosci dai dettagli. Quote a partire da 380 euro, iscrizione e assicurazione escluse.
Sì, e Al bar si muore con questa trovata. Questo era il Morandi che oramai si era lanciato anche nel politico. Vabbè, qui avete sentito il medico che partecipa materialmente al colpo di Stato, il medico di origine toscana, che peraltro appunto Adriano Monti dice, ma doveva essere Andreotti secondo l'America a guidare questo governo di emergenza. Ad Andreotti poi gli si chiede che cosa era successo e molti anni dopo. Sentiamo Andreotti cosa risponde a questo sospetto.
Muore una piccola parte di me, ma c'è
gente... Anche per il gottoborghese, come per tante altre cose, si è detto che lei in qualche modo c'entrasse.
Mi era strano che insomma, si dicesse di no, perché insomma, pensare che io fossi... Immagino nemmeno mai l'ipotesi di queste forme, chiamiamole insurrezionali, sono legato concettualmente proprio a un sistema, sono sempre tutto trovato bene con il sistema democratico.
Hai ragione anche tu. Cosa voglio di più? Un lavoro io l'ho.
Beh, certo, è anche lo dico con simpatia e lontano da me qualsiasi valutazione di tipo politico, che non solo non mi spetta ma non mi compete, però in ogni momento della vita quotidiana politica del nostro paese, quando c'è qualcosa di poco chiaro, no, si evoca sempre questo spettro di Andreotti, insomma, che poi è diventata anche una moda alla fine, ecco, perché lui ha sempre risposto con chiarezza a queste cose, tanto più che magari sfugge, ecco, lasciate perdere questa risposta che è arrivata dopo anni chiesta giornalistica, sfugge un piccolo concetto: che dopo qualche anno, nel 74, proprio Andreotti, che a quel tempo credo fosse ministro della difesa, ma posso ricordare male, mise mano alla riforma dei servizi segreti. Nel mettere mano alla riforma dei servizi segreti, Giulio Andreotti prese un incartamento, golpe borghese, e lo portò alla magistratura. Questo incartamento praticamente si aprì la vicenda giudiziaria legata al golpe borghese, che già era uscito, perché nel 71 era uscito su Paese Sera, qualche mese dopo questo tentativo di sovvertire l'ordine democratico, Paese Sera aveva pubblicato, ma abbiamo corso questo pericolo, questo rischio, era uscito qualche mese dopo. Quindi Claudio Vitalone, poi senatore, aprì un'inchiesta e tutti i nomi che ho fatto prima praticamente sono figli di quella inchiesta aperta nel 74 da Claudio Vitalone. Ecco, qui è ancora Junio Valerio Borghese nel 71, quindi qualche mese dopo il tentativo eversivo della notte dell'Immacolata, che parla sempre in quella radio, in quella emittente svizzera TS. Dice: no, io non sono un filosofo, io sono un combattente, peraltro cosa verissima, perché quando poi all'indomani della caduta del fascismo, quando vennero aperti dei procedimenti penali e penali dal punto di vista militare anche contro Junio Valerio Borghese, che venne condannato a 8 anni, mi pare 12 o 14 anni, però vennero sostanzialmente revocati questi anni di condanna proprio per la sua condotta, proprio per la sua parte, per la sua condotta gloriosa, direi, durante la guerra, per essere stato appunto un eroe durante la guerra, quindi i meriti di fedeltà comunque a un ideale gli vennero riconosciuti. Ecco, qui è Borghese naturalmente che parla con l'intransigenza di un appartenente al Front National, al Fronte Nazionale, movimento di estrema destra che lui stesso aveva contribuito a fondare, che aveva contribuito a fondare e aveva legato a Avanguardia Nazionale, quest'altro movimento estremista di destra. Insomma, è tutto un mosaico di quegli anni veramente complessi e un mosaico a sua volta complesso. Sentiamo il Principe Nero che parla ancora così della sua appartenenza politica.
Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti. Quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici. E se potessimo sterminarli, sarei molto contento perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo. A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento. E combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo, non sono un metafisico. Sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada.
E insomma, queste erano le dichiarazioni di Junio Valerio Borghese nel 1971. E nello stesso identico periodo, domenica 21 marzo 1971, c'è una lunghissima intervista a Ignazio Silone. Sappiamo, Silone ha avuto anche dei problemi da questo punto di vista, perché durante la guerra venne sospettato di essere, benché poi si schierò con la sinistra, venne sospettato di essere un collaborazionista, quindi una persona che lavorava sotto mentite spoglie per l'estremismo di destra, per il fascismo, per il nazismo addirittura. Beh, Silone parla di questa crisi degli anni 70, del 1971, con questi termini, mentre in radio trionfava questa canzone. Mi sembra che questa crisi sia caratterizzata soprattutto dal pericolo di degenerazione della Repubblica Democratica in un sistema di oligarchie burocratiche più o meno corrotte. Gli episodi più demoralizzanti sono quelli di dirigenti politici che, abituati all'esercizio del potere, sono pronti a passare da un giorno all'altro ad una posizione politica estrema, senza nessuna vera crisi.
Accettare questo strano appuntamento.
Sono episodi sconcertanti che alimentano il senso di diffidenza e di sfiducia generale.
Triste tra la gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza.
Bene ha fatto Bernardini a prendere l'appuntamento di Ornella Vanoni, perché era un appuntamento mancato questo con i golpisti, e si arriva anche tardi. C'è un signore, sto parlando di Gino Birindelli, ammiraglio, altissimo ufficiale, anche egli un eroe di guerra, comparve, ecco, poi vedete come poi alla fine certe cose rimangono lì, sospese, e nessuno si rende conto che magari ci può essere un appoggio, un qualche cosa che comunque spieghi. Il nome di Birindelli figurò nelle liste della loggia massonica P2, Propaganda 2 di Licio Gelli, e assieme a tanti altri personaggi di quel periodo lì, Vito Miceli, per esempio il generale Miceli, che comandò il servizio segreto militare, dopo che un altro capo dei servizi segreti, altro ammiraglio, Eugenio Henke, aveva lasciato l'incarico per incarichi ancora più alti, e Miceli era succeduto nell'incarico ad Henke. E quando il suo vice gli va a dire: comandante, direttore, guardi che c'è un movimento di truppe sull'autostrada, sull'Olimpica c'è la forestale, mi arrivano notizie di sono movimenti dentro i ministeri, al Ministero della Difesa, addirittura al Ministero della Salute, al Ministero della Medicina, della Sanità, ci sono movimenti. Dice: non te ne importare, me ne occuperò io direttamente. E naturalmente questo lasciava dire che ci fosse evidentemente una quinta colonna, una sponda di qualche tipo. Del resto, nel febbraio del 1970, proprio Birindelli, proprio Gine Birindelli, quindi qualche mese prima del tentativo di colpo di Stato, Birindelli, come qualità che era comandante in capo della squadra navale, aveva a bordo del Garibaldi, glorioso incrociatore Garibaldi, adesso portaerei, incrociatore tutto ponte, adesso portaerei, e Birindelli disse: la Marina e le forze armate, 1970, qualche mese prima del colpo di Stato, versano in una situazione pietosa, drammatica. Quindi aveva dato aria, aveva dato voce a un malcontento delle forze armate. Insomma, e questo è il quadro di quel 1971. E proprio Birindelli, quando viene chiamato a dire: ma che è successo? Perché questo golpe è fallito? C'era chi sosteneva che fosse fallito proprio per la pioggia. Birindelli, da vecchio lupo di mare, rispose così:
ma i golpe sono una cosa seria, che non si fanno e non si cessano perché viene a piovere. Ora, quando mi si viene a raccontare nel parlare di questa cosa veramente formidabile, che siccome c'era la pioggia le forze armate si ritirarono, e chi può credere a una cosa di questo genere? Siccome io ho avuto l'occasione di conoscere l'allora comandante Borghese, prima di tutto che siamo stati in accademia insieme per 3 anni, poi perché comandava il sommergibile che mi portò a Gibilterra per la mia azione dei mezzi d'assalto. Io posso avere le mie opinioni su certe sue concezioni, su certe cose, ma insomma, una persona, per quello che me lo ricordavo io, che cessa una cosa di questo genere perché piove, francamente, per me, ripeto, è stata un'ingenuità di alcuni, un'esaltazione di altri, una montatura di altri ancora.
Ma secondo lei chi li fermò?
La pioggia.
Cosa voglio di più?
Il vecchio lupo di mare, la pioggia, ho detto che non c'entrava niente la pioggia, finisce con li fermò la pioggia. Insomma, io ho cercato, abbiamo cercato di dare un affresco di quell'episodio oscuro. E dicevo anche che il Front National, Junio Valerio Borghese, che Birindelli definisce comunque, sì, d'accordo, non sono d'accordo con le sue idee, sembra dire Birindelli, però ricordiamoci che era un uomo di valore, un uomo d'azione. Un appoggio, una sponda inevitabile era l'estremismo politico di estrema destra. Stefano Delle Chiaie era esponente di Avanguardia Nazionale, che aveva dato fedeltà totale a Junio Valerio Borghese. E Stefano Delle Chiaie, pruli inquisito, largamente ricercato dalle polizie di ogni ordine e grado, dice questo. Proprio che adesso l'ho detto con parole mie, se lo sentiamo con parole sue.
Riteneva che l'azione rivoluzionaria, cioè il mutamento, inteso come mutamento, potesse essere accompagnato da un fatto tecnico, da un'ipotesi tecnica, diciamo per esempio golpista, se così vogliamo, che potesse essere il momento zero della rivoluzione.
Ho ritenuto che il comandante Borghese rappresentasse una speranza. È un'ipotesi politica importante. E quindi Avanguardia è stata messa a sua disposizione in quel periodo, a disposizione nel senso di militanza. Abbiamo avuto l'onore di essere stati considerati in un modo particolare dal comandante, e noi l'abbiamo considerato senz'altro in un modo particolarissimo.
Altra canzone che ha fatto da quinta agli episodi di quella notte dell'Immacolata del 1970, altro Mogol Battisti, voce di Mina, Io e te da soli.
Io e te
Insomma, non abbiamo capito che cosa è successo. Beh, insomma, noi abbiamo cercato di raccontare con parole nostre, grazie alle ricerche della redazione, a Mimmi Micocci, a Cecilia Mosetti, a Natalia San Giorgi, che si appassionano su queste cose. E sentiamo per chiudere proprio Andreotti, che parlava di questo malloppo consegnato alla magistratura per fare luce su questo colpo di Stato. Sentiamo. Soli.
Nel settembre 74, quando lei decide di dare tutto il dossier che ha ricevuto dai servizi della magistratura, prima di passarlo alla magistratura viene controllato lo stesso dossier e non passa tutto alla magistratura in realtà.
Perché c'erano alcune cose che non erano essenziali agli effetti di responsabilità di carattere penale, ma la cui pubblicità avrebbe potuto essere nociva sotto altri aspetti di conoscenze, di rapporti con altri servizi. Questo mi ricordo che ci fu una necessità di questo genere che poi dopo si prestò a dirà, ma lo avete nascosto come se fosse nascosto per...
Che c'erano dei nomi interessanti, tipo Torrisi che sarebbe diventato capo di Stato Maggiore della Difesa, sì. Marchesi,
sì.
Poi c'era anche il nome di... Ma Salvini dice anche il nome di Gelli, ad esempio, di altri... Poi tutta gente che era piduista poi alla fine.
Vabbè, questo poi dopo, il P2 è venuto fuori dopo però...
Insomma, noi abbiamo suggerito così dei documenti, poi con parole mie @rai.it scriveteci cosa ne pensate. www.radio1.rai.it ci potrà dare, potrete scaricare la puntata. Ci fermiamo qualche secondo ancora?
MSC Crociere ringrazia per l'ascolto di Con parole mie.
Insomma, scriveteci oppure scaricate la puntata e rimanete su Radio 1 tra poco Onda Verde, poi Radio 1 Musica. Noi ci sentiamo domani, rigorosamente in diretta, sempre su Radio 1, la radio più importante d'Italia, naturalmente con parole mie.
Morirei stasera.